fratelli e sorelle care, benvenuti intanto alle vostre sorelle che stanno là fuori. C'è sempre, come diceva il fratello Alberto, un grande piacere avervi qui con noi. Vorremmo avervi sempre qua, ma il Signore sa, Egli sa ogni cosa della nostra vita, sa condurre ogni cosa, questo dobbiamo essere certi. Però è inutile nascondere la nostra gioia, sarebbe... è così, quindi siamo molto felici della vostra presenza. Colgo l'occasione, pensando al culto, poi pensando così a delle frasi che sono state lette poc'anzi dalla sorella della preghiera, in Isaia ci sono i primi tre versetti, ve li leggo così, dice: sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono tutta la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te.
Amen.
Ecco, vorrei che leggessimo ora il capitolo 2 del libro di Giona, la prima parte, quella ricordata, e si potrebbe leggere anche la prima, però poi ve la leggerete per conto vostro. Comunque tutti quanti conoscono la storia di Giona, e se qualcuno la conosce gli faccio un piccolo riassunto veloce. Il profeta Giona era stato mandato a Ninive, questa città, grande città, per convertire i niniviti, perché si ravvedessero dei loro peccati, altrimenti il Signore avrebbe decretato la distruzione di questa città. E questo profeta ha deciso a un certo punto di fare di testa propria e trovò una nave diretta a Tarsis e, pagato il prezzo del viaggio, si imbarcò per andare con loro lontano dalla presenza del Signore. Quindi Giona a un certo punto fu mandato da una parte, ma decise di andare da un'altra parte. Ecco, vorrei che qualcuno leggesse il capitolo 2, facciamolo leggere a Mara, a te. Non hai voce, mi fa piacere. Facciamo leggere a Mara allora, il capitolo 2 di Giona, che è molto breve oltretutto. Pagina allora 913.
Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto dalla profondità del soggiorno dei morti. Ho gridato e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo. Come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato fino alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore, e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma.
Che bellissimo racconto, fratelli e sorelle. Che bellissimo racconto. E come viene esposto: sono sprofondato fino alle radici dei monti, perché prendono addirittura da sottoterra, ci sono le loro radici. Una descrizione fantastica se si vuole, per quanti ritengono questo racconto blasfemo, non blasfemo, non lo ritengono veritiero, fantasioso, possiamo dire che anche dello scientifico alla fine, ma assolutamente vero, sapete che il Signore Gesù lo cita, quindi è impossibile che Dio menta, quindi questo è assolutamente verità. E qui, come avete visto, faccio un piccolo breve riassunto. Cosa significa allontanarsi dalla presenza del Signore? E la cosa triste è che è finito così lontano dalla presenza del Signore, in un buco così profondo e in un'angoscia straordinaria. Poi vedremo il resto. Adesso intanto però andiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 9 e leggiamo i primi 12 versetti. La facciamo leggere ad Alessandro. Pagina 1062 per questa versione.
Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli somiglia. Egli diceva: sono io. Allora essi gli domandarono: com'è che ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero: dove è costui? Egli rispose: non so.
Grazie. Poi andiamo anche sul Vangelo di Marco, al capitolo 2, i primi 5 versetti, 989 la pagina. Leggi anche questi, Alessandro, visto che ci sei.
I primi 5.
Sì.
Capitolo 5.
2, capitolo 2. Marco.
Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta lo poteva contenere. Egli annunziava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattovi un'apertura, calarono il lettuccio su quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati.
Grazie. Fratelli e sorelle, nel Vangelo di Giovanni abbiamo appena letto una cosa, una dichiarazione che Gesù fa, e dice questo: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. E poi aggiunge: la notte viene in cui nessuno può operare. Ah, se Gesù non avesse fatto così, se non avesse operato, se non avesse operato, se non avesse fatto la volontà del Padre, che sarebbe di noi? Che sarebbe della nostra fede? Gesù era venuto in un preciso tempo della storia, era venuto per operare quel che il Padre gli aveva comandato. Il Padre gli aveva comandato. E Gesù dice ancora una cosa: non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chi osserva la mia parola, cioè, e fa la volontà del Padre mio, è colui che mi può servire, che è servitore. quello era il tempo, quello erano i personaggi della storia. Gesù è calato in quel tempo, vi ricordate tutti i personaggi che sono descritti nella Bibbia? Era quel tempo lì. Noi viviamo questo tempo, un tempo assolutamente diverso, terribilmente diverso, soprattutto perché l'ultimo secolo ha sconvolto completamente tutti i canoni che c'erano, e poi gli ultimi decenni ancora di più. Che possiamo dire? Noi viviamo questo tempo, questa nazione, questa generazione, adesso, ora, ed è un fatto assolutamente miracoloso. Il tempo è una cosa miracolosa, dove noi siamo inseriti in questo tempo e viviamo giusto quello che il Signore ha deciso per noi. Il versetto 4 si completa con la frase, quello che abbiamo letto di Gesù: la notte viene in cui nessuno può operare, fratelli e sorelle. La notte viene in cui nessuno può operare. Noi abbiamo grande libertà di operare oggi. Ognuno sa quello che fa. Viene la notte, cari fratelli e sorelle. Notte buia, piena di massacri, di violenze, di guerre, pestilenze, sofferenze indicibili, quelle che sono state al XX secolo, ce le abbiamo tutte davanti agli occhi, ce ne sono state anche prima, ma noi ci ricordiamo, almeno cerchiamo di ricordarci quelle che sono più vicine a noi. Come fiore all'occhiello, poi questo secolo, che cosa, quello che ci è appena passato, che cosa ci ha fatto mostrato? L'olocausto di milioni di ebrei e di altri sventurati. Questo è il fiore, oltre i 60 milioni fatti gratuitamente dalla Seconda Guerra Mondiale. Se tutto questo fosse successo tra i barbari delle tribù, va bene, centroafricani, dall'altro posto, si sarebbe detto che erano degli incivili. E invece è successo in Europa. È successo in Europa, dove siamo tutti bravi, tutti civili, ci sono degli scienziati di primo ordine. Eppure è successo qui, cari fratelli e sorelle. Vi sto dicendo queste cose solo perché noi possiamo meditare. Vedete, cari, la notte è nel cuore dell'uomo, è nel suo peccato, che lo fa sprofondare fino nella perdizione, nel vuoto, senza risposta, delle tenebre che lo inghiottiscono, e inghiottiscono ogni coscienza, inghiottiscono ogni cosa. Questo è il peccato. E Gesù ha detto: bisogna che io compia le opere che il Padre mio mi ha mandato a fare. Questo dice Gesù. Oh, se Gesù non fosse venuto, che notte, che notte, altro che. Però dice che noi siamo figli del giorno. Oggi, vedete, soffriamo meno perché ci riempiamo gli occhi e il cuore di pensieri, di immagini. Pensiamo di soffrire, cioè ci stiamo cercando di anestesizzare quella che è la realtà, una realtà vera. Fuori di qua ci sono delle realtà molto più drammatiche di quelle che noi possiamo immaginare, ed è sempre peggio. Qualcuno ha sentito dire in questi giorni che la nostra generazione ha vissuto un sogno, ha vissuto qualcosa che non era possibile, forse non è stato possibile nessun'altra generazione prima di noi, per tutta una serie di motivi, di incontingenze che sono avvenute. Noi pensiamo in qualche modo di soffocare la nostra coscienza, la realtà, con le immagini, con tutto ciò che viene dal mondo esterno, cercando di fare del bene alla nostra persona, che è anche giusto, ma non dobbiamo perdere quello che è il senso della realtà, il senso di ciò che è avvenuto, di ciò che viene attorno a noi. Dobbiamo avere coscienza di quello anche che avviene nella nostra vita, e tante cose non le conosciamo neppure nelle nostre famiglie. Non vogliamo prendere atto della verità, della realtà. Eppure Gesù è proprio alla porta, cari fratelli e sorelle, che bussa, ed è l'unico che può guarire le tue angosce, è l'unico che può guarire il tuo smarrimento, la tua cecità fin dalla nascita. Vedete, qui il Signore passa, vede un uomo che era cieco fin dalla nascita e lo guarisce. Gesù si rendeva conto che bisognava operare, vedete, lui si rendeva conto, non so se noi ci rendiamo conto. Non voglio raccontarvi qua una storia, fratelli e sorelle, voglio che noi prendiamo coscienza della realtà. Gesù si rendeva conto che bisognava operare, e lo faceva praticamente, praticamente lo faceva, Per questo è venuto a salvarci da morte e da giudizio sicuro. Questo ha fatto Gesù. Se tu non ti rendi conto dell'abisso del peccato, e delle sue angosce, allora non hai gustato il perdono di Dio. Non sono frasi fatte che devono essere dette in un certo momento perché debbano restare così come sono. Spero che non ci scivolino addosso. Allora, se tu non ti rendi conto dell'abisso del peccato, non ti sei reso conto neanche del perdono del Signore, di ciò che Dio ha fatto per te, e non puoi amare a sufficienza il tuo Salvatore, perché questo è un altro problema. Noi amiamo talmente tanto noi stessi che non amiamo il nostro Salvatore. È una cosa, una cosa molto grave nella nostra vita, è pericolosa di credenti. È per quello che durante i culti cerchiamo, se è possibile, con l'aiuto del Signore, con la sua volontà, di suonare la tromba. Per questo motivo Gesù operava, perché grande è il suo amore per la sua creatura. Però noi, vedete, prendiamo tutto questo come un atto dovuto da parte di tutto, cioè è tutto scritto come in un film, vedete, c'è una scena, noi vediamo questa realtà come in un film, prendiamo tutto questo come un atto dovuto e banalizziamo con il nostro comportamento infantile, surreale, banalizziamo tutto ciò, e con una fede scadente, l'onore che invece è dovuto al Signore, l'onore dell'attenzione, l'onore, bisogna essere seri. E vediamo di che cosa è capace il mondo quando si parla di Dio, a parte coloro che lo negano. Voi sapete che ormai si raccontano anche le barzellette su ogni cosa, questa è la serietà. Ma diciamo che queste sono persone del mondo, vorrei sperare che non siano dei credenti. Giochiamo e rigiochiamo a fare i bambini viziati. Giochiamo e rigiochiamo a fare i bambini viziati, fratelli. Guardate che la realtà è diversa. Anche delle cose del Signore facciamo i bambini viziati. Fino a quando il terreno comincia a mancarci sotto i piedi. Stiamo attenti, fratelli e sorelle. Il tempo nel quale dovevo operare è svanito. Io avevo tempo di operare, abbiamo avuto tutti questi anni per operare, per fare il bene. Ora questo tempo non c'è più, è andato via questo tempo. Dov'è questo tempo? Il tempo nel quale dovevo operare è svanito. La notte è giunta, cari fratelli e sorelle. La notte è giunta e non sono più in condizione di fare alcunché, né per la mia vita e né per quella degli altri. Non siate solo uditori, ma facitori della parola. Operare. Mostrano le tue opere, sono le opere della fede, e ti farò vedere la mia fede. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ma per sapere che è una grande salvezza, la dobbiamo veramente capire fino in fondo che cosa significa tutto questo, che cosa significa anche il nostro trovarci qui assieme. Il profeta Giona ha stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce prima che venisse vomitato sulla terra ferma. Ma l'angoscia che ha provato Giona deve essere stato qualcosa di terrificante. Deve essere stato qualcosa di terrificante. Come penso che questa cosa di terrificante è chi si rende conto del proprio peccato. È vero, chi tanto ha peccato anche tanto gli è stato perdonato. Ma bisogna rendersi conto di questo. Non solo perché Giona è finito nella pancia di un grosso pesce, ma perché è calato nella notte e nell'abisso più profondo. È calato nella notte e nell'abisso più profondo, cari fratelli. E questo abisso profondo vuole ricordarci quello che è il nostro peccato, la nostra situazione, che vogliamo tanto facilmente ignorare. Vedete i figli di coloro che sono venuti nei campi di concentramento, non ne parlavano di questa cosa, perché volevano esorcizzare la realtà. La realtà, noi non dobbiamo fuggire la realtà, come faceva Giona, fuggiva la sua realtà, il Signore l'aveva mandato, ma lui fuggiva. Meno male che che invece Gesù ha fatto completamente il contrario, perché diceva: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno, perché mentre è giorno possiamo operare, perché la notte viene nella quale nessuno potrà operare. Cosa abbiamo fatto in tutti questi anni, cari fratelli e sorelle, della nostra fede personale, per noi stessi? Che cosa ci è servita questa fede? Che cosa ci è servita? Provate ad immaginare tale situazione, questa di Giona. Sono stati non pochi secondi, cari fratelli e sorelle, ma sono stati 3 giorni infiniti. Immaginate di essere nella pancia di un grosso pesce, senza vedere la luce del giorno. Ma non solo, sapere dove si è andati a finire, come ci racconta la storia, nelle profondità degli abissi, alle radici dei monti, lontano. Il Signore gli ha dato un segnale: ah, tu scappi da me, tu non fai quello che io ti ho chiesto di fare. Ecco che cosa succede a chi non fa la volontà di Dio. Vedete, per capire questo, se qualcuno soffre di claustrofobia potrà capire. Sapete, ci sono delle persone che non prendono l'ascensore perché hanno paura di quello. Immaginate trovarsi nella pancia di un grosso pesce per 3 giorni e finire nella profondità dell'abisso. Ed è soltanto allora, quando Giona capisce, soltanto allora che le correnti l'hanno circondato, dice: sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Perché quando è lì comincia, ma non dobbiamo finire la pancia del pesce per capire queste cose. Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate attorno alla mia testa, sono sprofondato, la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, oh Signore mio Dio. Ecco, noi siamo saliti da questa fossa, fratelli e sorelle, dalla fossa del peccato profonda, profondissima, che ci separava dal Signore. Siamo saliti da questa fossa e siamo stati rivomitati su questa terra, ma per andare a predicare questa volta a Ninive e non a lagnarci ancora, a fare delle storie, perché se facciamo così non abbiamo preso coscienza della nostra fede. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore, la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo santo tempio. Ecco, Giona forse pensava, dice: il Signore non sa dove sono, il Signore lo sa dove sei, lo sa. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia, ma io ti offro sacrifici e canti di lode e adempirò i voti che ho fatto, perché la salvezza viene dal Signore. E solo allora che il giovane, quando riconosce questo, il Signore diede ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona nella terra ferma. Quindi, cari fratelli e sorelle, la pace che il mondo non ha è questa, di essere lontano dal Signore. Vedete, Dio fa sul serio. È questo che noi non siamo seri. Siamo chiamati a serietà invece. Dio fa sul serio. Serio è il suo amore e ogni cosa che egli compie è seria nei nostri confronti. Ora questa terra, questo mondo ha perso la serenità, ha perso la serenità. Così come sono seri i suoi giudizi e le sue riprensioni, cari fratelli e sorelle. Noi invece ci siamo ritagliati un Dio a nostra misura ed immaginazione, giusto per il nostro, per quello che ci serve, per raccontarcelo. Tuttora tutta la nostra vita dipende da Lui, così tutte le cose che facciamo, vorrei che i credenti lo capissero questo. È così difficile capire che tutto è nelle sue mani. E finché noi non depositiamo la nostra vita completamente nelle sue mani, avremo dei problemi, dei gravi problemi. Avremo problemi personali, problemi di ogni genere. Egli ha nelle nostre mani tutte le nostre vite, le sue mani, il nostro respiro, compreso. A chi mi somiglierete voi? A quale Dio? Che cosa ci siamo fatti in testa? Che immagini siamo fatti di Dio, del Signore? Quali immagini ci siamo noi fatti? La vostra fede è seria? Stiamo attenti, pari all'atteggiamento e all'immagine che ci siamo fatti di Lui. Ecco, da questo capiamo quanto siamo seri, quanto crediamo. Da questo crediamo. Questo si capisce. Sapete che c'è la prova del 9 in matematica, no? Da questo si capisce, questa è la prova del 9. Cioè, la nostra fede è seria. Prima ho detto che Dio fa sul serio, è serio il suo amore. E la nostra fede è seria pari all'atteggiamento e all'immagine che noi ci siamo fatti di Lui. Lo so, sì, è difficile questa cosa. Bisogna operare, cari fratelli e sorelle, finché si è in tempo. Ma per essere in tempo bisogna anche essere graditi a Dio. Per essere in tempo bisogna essere graditi a Dio. Come fece Gesù. Il ventre del pesce è la profondità, è l'abisso. Rappresentano appunto la parte più profonda, cari fratelli e sorelle, del nostro peccato. Chi non si rende conto della profondità del peccato non ha capito l'amore di Dio. Non può amarlo. Non può amarlo perché non ha capito cosa gli è stato perdonato. Anzi, prosegue la sua ribellione verso di Lui. Così come ha fatto Giona. Giona a un certo punto ha deciso di fare di testa sua, ha deciso di disobbedire al Signore. Gesù non ha recitato un film, cari fratelli e sorelle, non ha recitato un film. Noi pensiamo, sapete, siamo una generazione di stonati, e sapete perché? Perché i media ci stonano. I film ci danno una realtà completamente che non è quella, perché falsano la realtà dell'immagine, e adeguano il film a quella che... Ma non solo i film su Gesù, in genere. E qualcuno dice preferisco leggere un bel libro. Certo, è come non dargli ragione. Gesù non ha recitato un film, cari fratelli e sorelle. Ha vissuto la tragica punizione che sarebbe toccata a chi non si ravvede. E continua a vivere la fede, una fede poco seria, aggiustata, adeguata a propria misura. Gesù non ha recitato un film. Quello che ha fatto l'ha fatto davvero, ha fatto sul serio, non è scappato come ha fatto Giona. Anzi, ha fatto molto di più, molto molto di più. Non è paragonabile quello che ha fatto. Ecco perché dobbiamo prendere coscienza della realtà. Ecco perché dicevo prima che la nostra fede è seria, pari all'atteggiamento e all'immagine che ci siamo fatti di Lui. Gesù, contrariamente a Giona, non fugge dalla volontà del Padre, anzi sa che questa è necessaria per noi e opera. E anche noi dovremmo sapere che è necessario operare nella nostra vita, operare nel nostro prossimo, per parlargli di questo Gesù che è l'unico che ti può guarire, che ha fatto qualcosa di pratico, veramente pratico. Dobbiamo smetterla di recitare. Non siamo sul set cinematografico, capite? Noi recitiamo tutta la nostra vita, recitiamo quando veniamo qua, recitiamo quando andiamo da un'altra, recitiamo sempre. Ah, Signore, non sono gradite le recite di nessun genere. E questo che bisogna capire. Non sono gradite le recite di nessun genere. Non gli piacciono le recite, gli piace la sostanza, la verità. Gesù è verità, non è qualcosa di simile alla verità, è verità, è un qualcosa di sostanziale. Quindi è questo. Dobbiamo smettere di recitare tutto ciò. La Bibbia non è il bel romanzo che ci piace, vedete? Dove per segnale in mezzo ci lasciamo una margherita, no? Sai come segnalibro? Ci lasciamo una margherita e poi la riprendiamo nel giorno. È un'altra cosa, cari fratelli e sorelle, è assolutamente un'altra cosa. La Bibbia è la parola di Dio, vera e vivente. E se Gesù è morto per te solo come in un romanzo, il tuo futuro non sarà la vita eterna, cara sorella, caro fratello, ma una realtà lontana da Dio, perché tu sei un profano, cioè lontano da Dio. Fratello, dobbiamo prendere coscienza della realtà, la realtà spirituale. Cosa stiamo aspettando? Ma cosa stiamo aspettando? Ad operare. Gesù operava, non scappava, come Giona. Il Signore gli aveva affidato un compito, quello scappava. Ma voi pensate che a noi il Signore non ha affidato nessun compito, di nessun genere? Vedete quanto abbiamo dimenticato, come dimentichiamo le cose. Come dicevo prima, i figli degli ebrei sopravvissuti all'olocausto avevano rimosso, volevano rimuovere, perché era una cosa non realistica quello che era successo. E a questo proposito voglio leggervi la poesia di Primo Levi, perché qui si parla della notte. Noi viviamo questa notte. Gesù dice: bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Ecco le parole di questo scrittore, grande scrittore ebreo, che ha vissuto questa tragedia. Dice, ecco, prendiamo atto di questa realtà. Sono parole vere. Dice: voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, fratelli e sorelle. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfascia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Fratelli e sorelle, questo, meditate che questo è stato, dice Primo Levi. Noi non abbiamo, noi vediamo queste cose del film, perché non mi tocca, è un film, è un film. Non possiamo neanche immaginare lontanamente questa tragica realtà, il dolore di tutto ciò che è stato. E quante tragiche realtà ci sono ancora nel buio di questa società. Quanta miseria lontano dal Signore, perché la miseria viene perché si vive lontano dal Signore. E ci sono questi versetti che chiamo versetti, queste frasi che mi hanno colpito, ma questa è una... Dice: voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Ecco, capisci? Qui c'è il pericolo che si perda il senso della realtà. Voi che trovate tornando a casa il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango. Noi non lavoriamo nel fango. Le donne non hanno i capelli tagliati, sfigurate in ogni cosa, assolutamente no. Meditate che questo è stato. E vi comando queste parole, scolpite nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzando. Facciamo un lavoro diverso da quello che facciamo noi. Gesù vide un uomo che fin dalla nascita era cieco, come ci dice quella scrittura. E così siamo noi, fino a quando non ci laviamo nella piscina di Siloe. Capite? Fate il fango apposta, mi domanda, finché non ti lavi gli occhi bene, non riesci a vedere. Perché sei nato cieco, siamo nati ciechi, finché non incontriamo Gesù, siamo nati ciechi. E quando non ci laviamo, fino a quando non ci laviamo questa piscina di Siloe, che è il sangue di Cristo, finché non siamo lavati col suo sangue, per prendere coscienza della realtà, perché oggi viviamo il tempo della finzione, coscienza della realtà spirituale e non virtuale, cioè non quella fatta delle immagini che non ci toccano dal vivo, perché si vede quello che muore e che grida: ah, ma non sei morto tu, è solo una finzione, tanto un film, una finzione. Allora questa realtà virtuale, purtroppo, alla quale la nostra generazione è abituata che abbiamo perso questo senso vero della realtà. Forse i più vecchi potranno ricordarsi. Vedete, poi abbiamo letto in Marco qualcosa di bellissimo, questo racconto che tutte le volte che lo leggo ci penso. Il senso della realtà, della fede. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum, si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola e vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui perché c'era troppa gente, vedi? A causa della folla scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fatevi un'apertura dal tetto, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E lo guarì. Gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Questo siamo noi. E quando non ci laviamo in questa piscina siamo malati così. E in questo racconto abbiamo bisogno di questo racconto per farci capire che cosa? Che per portare un paralitico fin da Gesù costoro, perché c'era troppa folla, vi rendete conto? Hanno smontato il tetto della casa. Ecco che cosa ci chiede il Signore: smontare i tetti della casa e andare da Lui. Cioè, difficoltà, cose da pazzo, dice: ma mi stai smontando la casa, ma cosa stai facendo? Ti hanno tirato giù il tetto, hanno tirato giù ogni cosa, perché capivano che era l'unica possibilità. C'era la folla, c'erano tanti impedimenti per andare da Gesù, ma non c'era nessun'altra cosa da fare, bisognava arrivare per forza da Lui. Allora come possiamo passare di qua? Tra le mura non si può, la folla è davanti. E allora hanno escogitato, sono saliti in barba alla folla, hanno smontato tetto per tegola per tegola, sono entrati, sono calati fino in fondo per andare a Gesù. Questa è una fede concreta, cari fratelli e sorelle, e questa è la fede la quale il Signore ci chiama, ci chiede. Questa è una fede concreta, al punto tale che Gesù risponde: figliuolo, la tua fede ti ha salvato. Figliuolo, la tua fede ti ha salvato. Gesù non è stato con le mani in mano a guardare, ma ha operato praticamente, non come nei film. Ecco, questa è la maledizione del nostro secolo, l'incanto. Sapete come si fa con i serpenti in India? Si suona il flauto e i serpenti restano così, non sanno più in quel momento che cosa sta succedendo, non sanno più che cosa sta succedendo in quel momento. L'incanto, l'incanto. Noi siamo incantati da ciò che noi stessi abbiamo costruito, da ciò che noi... per favore, fratelli e sorelle, usiamo di questo mondo, ma non da restarne invischiati, incantati, da non poterne più uscire. Ora dimentichiamo ogni cosa perché il grasso del benessere, come diceva Primo Levi, e lo stordimento di una vita comoda non ci fa più muovere. Sapete, un cuore grasso qualsiasi cosa, non so, di solito il cuore pare che sia un organismo che non sia molto grasso, ma il grasso di solito ci fa impedire, poi più uno diventa grasso e più i movimenti diventano lenti, no? Guarda, perché mangiamo troppo, la vita è comoda, se noi mangiamo tanti di questi alimenti negativi dal punto di vista spirituale, non prendiamo più coscienza della realtà, caro fratello, non prendiamo più coscienza di questa realtà. La notte del mondo c'è già, cari fratelli e sorelle, ma avete dubbi, ma avete dei dubbi, ma noi siamo figli della luce se abbiamo creduto, abbiamo una garanzia che nessuno può cancellare, possiamo essere veramente felici fino in fondo. E sappiamo che è l'alba del nuovo giorno dell'eternità, perché né morte né vita, né potestà, nessuna cosa potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Ma queste, allora, però questo non è un romanzo, fratelli e sorelle, non è un film, questa è la verità spirituale alla quale chi ha accettato appartiene fino in fondo a tutto questo. Cristo ha detto: bisogna che io operi per questo. E per la gioia che gli fu posta dinanzi, accettò tutto questo, annichilì se stesso, cioè da Dio si è fatto uomo per noi. Cristo è alle porte, cari fratelli e sorelle. Operiamo finché siamo in tempo. Non facciamo come quelli dicono: ma quante cose avrei potuto fare nella mia vita, quante cose avrei potuto fare con la mia fede, e non l'ho fatto, non l'ho fatto per me, non l'ho fatto per i miei figli, non l'ho fatto per nessuno, non l'ho fatto per nessuno, avrei potuto farlo per i miei cari e non l'ho fatto per nessuno. E mi ricorda quella parte del film di Schindler, quando alla fine lui si trova nella macchina che sta per portarlo via e lo vestono con i vestiti dei detenuti, dei deportati, affinché non lo prendano. E lui si trova tra le mani questa medaglia con la svastica che aveva comprato dal partito nazista, e si rende conto e piange. E aveva fatto, però era un uomo che aveva fatto tutto quello che pensava lui, quello che aveva ritenuto in quel momento, quello che gli è stato possibile fare, però poi si è reso conto che poteva fare di più, e allora ha preso questa medaglia che poi gli è caduta dalle mani, piangeva perché diceva: avrei potuto salvare ancora una persona, avrei potuto fare ancora qualcosa. Ma qualcosa aveva fatto Oscar Schindler. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo operato praticamente come il Signore ci ha chiesto. Lo facciamo veramente questo? Prima per noi, perché se non lo facciamo per noi, non è che vado a predicare agli altri. Cosa vado a predicare se non sono credibile? Ma di che cosa parlo, scusa? Di che cosa parlo? Dovrei vergognarmi quando vado a predicare. Ma di che cosa parlo se non sono coerente con la mia fede? Cioè, come faccio ad andare a predicare? Ma che cosa predico? Cosa dico al mio vicino se poi sa completamente una realtà, vede una realtà diversa? Non vede il Gesù vero, vede un Gesù finto, perché io gli trasmetto quello, anche se gli dico la verità, perché non sono credibile, perché non siamo seri, cari fratelli e sorelle, la nostra fede, invece dobbiamo essere seri. La notte del mondo è già qua, ma noi siamo figli della luce se abbiamo creduto, e sappiamo che l'alba del nuovo giorno e dell'eternità è Cristo, e Cristo è alle porte. E operiamo finché siamo in tempo, operiamo per noi, operiamo per i nostri cari, operiamo per tutti. Ricordatevi che non aver fede è la tragedia più grande del mondo, non aver creduto e non aver accettato il dono di Dio. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Operiamo, fratelli e sorelle, se è possibile, per la nostra vita e per quella del nostro prossimo, che aspetta una buona parola e un gesto non eclatante. Bastano le piccole cose perché si capisca che tutto ciò viene dalla mano del Signore. Non sappiamo più sorridere se non per secondi fini, al nostro prossimo. Facciamogli capire se è possibile. Poi il Signore vede il cuore delle persone, ma parliamogli di Gesù. Parliamo che non c'è un'altra alternativa, che non c'è un'altra religione, ma c'è solo Gesù Cristo, che è benedetto in eterno.